L Radio, appuntamento quotidiano con il mondo del lavoro.
Buongiorno a tutti da Stefano Iucci per un nuovo appuntamento con L Radio, il programma di approfondimento di Radio Articolo 1. Oggi torniamo ancora una volta su un tema importante per il nostro paese, vale a dire l'università. Meno saperi, meno diritti. Abbiamo titolato questo nostro appuntamento che ci aiuterà a capire cosa sta succedendo nella nostra università e soprattutto purtroppo a constatare che ancora, nonostante le promesse, nonostante le grandi le grandi ambizioni, così come sulla scuola anche poste da questo governo su questo tema, in realtà ancora la situazione è molto molto complicata. Io saluto il primo ospite che è qui in studio con noi, è Renato Comanducci. Buongiorno. Della FLC-CGIL.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Mentre invece al telefono abbiamo raggiunto altri due ospiti che ci aiuteranno a ragionare su dove sta andando l'università italiana, che sono Gianfranco Viesti dell'Università di Bari. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Invece sull'altra linea abbiamo Giovanni Betta, che è il rettore dell'Università di Cassino. Buongiorno professor Betta.
Buongiorno a voi.
Allora, io per introdurre i temi di questo approfondimento citerei quella che negli ultimi mesi è diventata un po' una fonte inesauribile di dati e di approfondimenti, cioè il rapporto sull'università in declino, un'indagine sugli Atenei da nord e sud della Fondazione RES, che è stata curata proprio dal professor Viesti. Allora, i dati, ci sono tanti dati e tantissimi spunti di analisi, io ne ho tirati fuori un paio, anzi forse anche qualcuno di più. Negli ultimi 10 anni l'università italiana ha perso oltre 66.000 immatricolati, meno 20%. I docenti, da poco meno di 63.000, sono diventati 52.000 negli ultimi più o meno 10 anni, quindi meno 17%. Il personale tecnico amministrativo è sceso del 18%, cioè da 72.000 lavoratori a 59.000. I corsi di studio, anche i corsi di studio, sono scesi da 5.634 a 4.628. Allora, di fronte a dati di questo tipo, Comanducci, chiedo a te un primo commento, mi pare che anche, voglio dire, qualche timidissimo segnale di ripresa che si è assistito con una piccola crescita di immatricolati di quest'anno sia assolutamente non risibile, perché comunque noi lo accogliamo sempre con, ovviamente con gratitudine, però certo. Certamente mi sembra che le cifre siano clamorose.
Sì, i segnali sono ancora assolutamente piatti, nel senso che l'ultimo intervento sul versante universitario è stato fatto con l'ultima legge di stabilità, che ha messo qua e là qualche intervento, e però poi abbiamo visto il fondo di finanziamento ordinario, che è quello che viene dato dallo Stato alle università in corso d'anno, è di nuovo fermo, anzi con un piccolo arretramento rispetto all'anno precedente, quindi anche nel 2016, quindi anno corrente, le risorse per l'università non ci sono. Lo fa vedere, poi ne parlerai con lui sicuramente, col professor Viesti, molto bene come tra l'altro questi finanziamenti siano sempre più, aumentando la quota premiale, siano sempre più differenziati da ateneo ad ateneo, tant'è che tutte le volte bisogna mettere il ministero deve mettere dei correttivi perché questa premialità non squilibri troppo il sistema, ma comunque si sta sempre più aprendo un varco tra ateneo ed ateneo. Il segnale sugli studenti, appunto, è abbastanza minimale, continuano a esserci pochi investimenti in diritto allo studio, e la questione degli organici è devastante davvero. I numeri che tu dicevi danno una fotografia che, a fronte di un'università che dovrebbe crescere come sta avvenendo in altri paesi, invece si contrae sempre.
Sì, ricordo solo un altro dato: l'Europa si è data al 2020 un obiettivo che prevede 40% di giovani laureati, l'Italia nel 2014 al 23,9 e si è posta come obiettivo il 26, che continuerebbe a collocarla all'ultimo posto.
All'ultimo
insomma,
posto,
anche
certo.
Gli obiettivi sono poco ambiziosi.
Sono ridimensionati, ma non sono raggiunti neanche, infatti, neanche quegli obiettivi, ecco, che pure sono così ridotti.
Allora, professor Viesti, lei credo che uno degli aspetti interessanti dello studio che lei ha condotto sia nel dimostrare, secondo me con grande efficacia, che non si tratta soltanto di tagli, che ovviamente sarebbe grave uguale, cioè lei nel suo ragionamento sostiene che si sta scientemente costruendo un sistema per cui ci sono alcune poche università d'eccellenza, che lei chiama di serie A, che per rimanere più o meno sul livello su cui stavano, stanno sottraendo risorse alle altre piccole università, magari di provincia. Ecco, ci spiega come avviene questo travaso e perché secondo lei c'è questo meccanismo?
Sì, mi lasci solo ricordare che in realtà noi eravamo 19 persone che hanno lavorato a questo rapporto per la Fondazione Adesso, che io ho solo coordinato, quindi diciamo il merito è collettivo. Le nostre conclusioni in estrema sintesi sono le seguenti. Uno, l'avete già detto, l'università è diventata molto più piccola, era già più piccola e si è mossa in direzione opposta a quello che sarebbe auspicabile, tra l'altro chiudendo le sue porte a tutti i giovani bravi italiani e ricercatori che sono in un limbo di precarietà e di incertezza. Secondo, quello che mi chiedeva, questa differenza rispetto al passato non è stata uguale per tutti, ma è stata molto diversa da sede a sede. In sintesi sono stati relativamente protetti alcuni atenei delle aree centrali del nord, mentre sono stati colpiti gli atenei del nord cosiddetto periferico e tutti quelli del centro-sud e ancor più quelli delle isole. Questo è avvenuto in base a modifiche del sistema del finanziamento estremamente complicate e a mio avviso estremamente discutibili. L'aggettivo premiale non rende bene quello che è successo. Mi lascio aggiungere telegraficamente altri due aspetti che ritengo molto importanti. Terzo, questa correzione che è avvenuta fino ad ora non si è fermata, ma continua a produrre i suoi effetti nel presente e continuerà nel futuro, perché i meccanismi sono tali che si è creata una specie di palla di neve che è difficile arrestare anche per atenei che mettano in campo interventi virtuosi di riforma, di razionalizzazione della propria offerta, di rilancio. Questi sono benvenuti ma non bastano. Ultima considerazione, chi ha fatto questo e perché? Beh, chi ha fatto lo sappiamo, e cioè non c'è stato un piano, non c'è stata una discussione parlamentare, non c'è stata una indicazione chiara di dove si sarebbe andati, ma tutto questo è avvenuto sulla base di una pletora di disposizioni attuative e di regolamenti che vanno tutti nella stessa direzione e che hanno prodotto questo risultato, come dire, in maniera quasi sotterranea. E questa ultima considerazione mi porta a dire che è arrivato il momento, un pochino le Camere lo stanno facendo, c'è stata qualche mozione che è stata presentata, è arrivato il momento di ripensare complessivamente a tutto questo tema e di rendersi conto che se continuiamo così il sistema diventerà molto più piccolo e molto più squilibrato.
Allora, rimanga naturalmente ancora qualche minuto con noi, professor Viesti. Io, come dire, mi rivolgerei adesso a un rettore, il professor Giovanni Betta, che è rettore di un'università che credo rientri, no, in questo scenario che ci ha dipinto Gianfranco Viesti, cioè un'università che avrebbe un ruolo importante perché sta in una zona industriale del Lazio, c'è la Fiat vicino, è una piccola media università del centro-sud. Ecco, questo quadro che ci ha dipinto il professor Viesti, lei lo ritrova nell'università che da poco, se non ricordo male, non da tantissimo, lei si trova a dirigere?
Sì, io dal 1 novembre ho il onore e onere di essere
di fare un po' quadrare i conti,
mi farebbe tanto piacere poter dire che la mia situazione non rientra nello scenario dipinto in maniera molto precisa dal professor Viesti nel volume a cui facevate riferimento e anche in queste brevi parole. Purtroppo i numeri sono quelli e sono inequivocabili, nel senso anche noi abbiamo negli ultimi 10 anni una riduzione del numero di iscritti persino superiore alle cifre a cui faceva riferimento il professor Viesti e lei, nel senso siamo intorno al 30% di riduzione del numero di iscritti, questo anche perché
uno su tre, quindi insomma è un dato pesante.
Il nostro è un territorio abbastanza povero, me lo faccia dire, sì sicuramente ci sono presenti delle industrie, ma noi abbiamo tra le più alte percentuali italiane di iscritti che non sono figli di genitori laureati, quindi è un territorio che rientra, quando ci sono le statistiche noi rientriamo nel Lazio, ma il Lazio sapete bene diciamo, è soprattutto Roma e quindi i numeri del Lazio mal si sposano con quelli della del nostro territorio, che è il Basso Frusinate, diciamo la Ciociaria, diciamo Alto Casertano e quant'altro. La riduzione del corpo docente significativa, un po' meno degli altri, perché la nostra è un ateneo più giovane, ma comunque si ha veramente difficoltà a quadrare i conti. E purtroppo, ecco, io non posso che condividere la fotografia che dietro di questo c'è, non so se un disegno sciente, c'è stato probabilmente in un certo momento forse un disegno a forzare il sistema ad una riduzione del numero di atenei, ma adesso non so neanche più se sia questa la strategia, seppure ce n'è una dietro. È un sistema che riduce risorse e quindi non solo le riduce, ma le ridistribuisce, come propri dati dicono. Insomma, c'è poco da essere ottimisti, anche perché continuiamo a ridurre progressivamente il finanziamento complessivo poi, poiché vengono introdotte stranissime regolamentazioni di ridistribuzione, queste ridistribuzioni portano, magari non c'è neanche qualcuno che ci guadagna, ma c'è chi ci perde di meno e chi ci perde in maniera talmente forte da avere, ma recentemente, per non parlare proprio di me stesso, ma la situazione ad esempio degli atenei della Sardegna è veramente vicino a situazioni proprio di, ora si usa il termine di default, ma insomma, per capirci.
Sì, sì, certo, insomma, situazioni che possono essere di non ritorno. Professor Viesti, è molto anche interessante nel rapporto che lei insieme ai suoi collaboratori ha stilato, che lei ha coordinato, il ragionamento sulla VQR, che è un altro tema molto complicato, un meccanismo complesso che valuta la qualità della ricerca. Mi pare di capire che anche rispetto a questo, cioè a come viene valutata la produttività, l'efficienza, non so se è il termine esatto, della ricerca, crei però un meccanismo che alla fine anche in questo caso non permette, è una fotografia più che uno strumento per intervenire colmando laddove ci sono deficienze.
Ma di una valutazione della ricerca, così come di tutte le attività pubbliche, delle politiche pubbliche, è assolutamente benvenuta, perché deve servire a tutti per diventare migliori, per mettere in conto una specie di concorrenza virtuosa per cui ciascuno prende esempio dagli altri. Non mi pare il caso dell'università, nel senso che in primo luogo i meccanismi con cui viene fatta questa valutazione sono molto sperimentali, ci sono molte critiche tra gli esperti e quindi avrebbero dovuto suggerire molta cautela nel tradurre in soldi, che è l'obiettivo principale che ha questa valutazione italiana. In secondo luogo non c'è nessun riferimento alle risorse disponibili per i diversi attori del sistema, siano singole università, per arrivare a quei risultati. Si misura soltanto il risultato senza vedere le risorse umane di collaboratori o le risorse scientifiche disponibili. Quella, almeno il trasferimento della VQR passata al finanziamento ordinario, anche questo è molto discutibile, perché come dire, vengono usati tutta una serie di tecniche per amplificare il più possibile i risultati. Il sistema italiano ne esce con diversità interessanti, ma anche con un quadro di forte somiglianza fra gli atenei nella loro qualità. Invece usando degli algoritmi che sono stati usati in passato, queste diversità vengono amplificate il più possibile, facendo sembrare proprio che lo scopo di questa valutazione non sia stato appunto quello di far migliorare tutti e di indicare i più bravi in modo che anche gli altri si possano avvicinare, ma di creare una classifica il più possibile stirata, il più possibile allungata, per destinare risorse soltanto a quelli bravi, lasciando intendere che gli altri sono meno bravi. È una delle storie più difficili da ricostruire, ma anche più interessanti su cui discutere. In fin dei conti qui dobbiamo tornare, io credo, all'ABC, cioè a una discussione di fondo a che cosa serve nell'economia e nella società di oggi il sistema universitario, che tipo di persone devono formare le università. Segnalo agli ascoltatori questo articolo chiarissimo proprio di questo docente dell'Università di Cassino, il professor Ferrante, che è uscito sulla voce.info qualche giorno fa, che appunto pone il problema: dobbiamo insegnare un mestiere agli studenti dell'università o dobbiamo metterli in grado di avere un bagaglio culturale per imparare poi nella vita a costruirsi, certo, una professione? Ovviamente la risposta, certo, è pesante.
Soprattutto,
insomma, dobbiamo andare un po' all'ABC.
Certo.
Il lavoro che abbiamo fatto noi, certo, è un po' di raccontare in italiano quello che era nascosto in tante disposizioni e soprattutto di raccontarlo ai decisori, al Parlamento e al Governo, affinché, come diceva giustamente il Rettore poc'anzi, non è ben chiara la situazione, non è ben chiaro chi decide, non è ben chiaro dove si sta andando. Sicuramente non c'è un'inversione di rotta, questo mi pare sicuro. Però il quadro mi sembra molto confuso. Quello che dovremmo tutti quanti cercare di fare è sollecitare una discussione un po' di fondo, non per tornare al passato, ci mancherebbe altro, ma per creare un sistema che sia tutto più forte. Si può fare se si libera un po' il campo da questi estremismi, anche da queste mode che sono dilaganti nel quadro italiano, da questa rappresentazione sulla grande stampa, molto spesso caricaturale. Si dice, ragazzi, siamo un paese in difficoltà, abbiamo bisogno di, con poche risorse, di produrre un grande risultato nell'istruzione universitaria, nella ricerca universitaria, nel trasferimento tecnologico universitario. Pensi all'Università di Cassino, che ruolo fondamentale, certo, che ha in quel territorio. Parliamone.
Grazie professor Viesti. Io ricordo che il rapporto è stato pubblicato da Donzelli, quindi si può leggere nell'edizione Donzelli, Università in declino, un'indagine sugli Atenei da nord a sud. Grazie professore e a risentirci in una prossima
occasione. Grazie a voi, grazie molte.
Allora, prima di ridare la parola a Comanducci per cercare un po' di tenere insieme i fili, le fila di questa prima parte appunto della trasmissione, io tornerei dal professor Betta, perché in effetti Cassino è interessante da questo punto di vista rispetto anche a un ruolo che ha in una, no, in un territorio che, con tutti i limiti che lei ci indicava prima, però è una delle zone industriali italiane più importanti, cioè la Fiat di Cassino, insomma, ha un ruolo. Ecco, questo discorso del trasferimento tecnologico, scontate anche voi le difficoltà che ci raccontava il professor Viesti?
Anche qui purtroppo lo scenario è quello che lei raccontava. Io ho partecipato proprio recentemente ad un paio di tavole rotonde proprio sul tema e sul problema del trasferimento tecnologico, una a Roma e una qualche giorno fa a Frosinone. È un momento in cui tutti sono d'accordo che le imprese hanno bisogno dell'innovazione, che le imprese hanno bisogno quindi di avere un legame forte con gli Atenei, con le università, ma sono in una situazione di tale crisi anche le imprese, per cui molto spesso anche dei piccoli finanziamenti, delle piccole interventi diventano estremamente onerosi. Quindi è quella situazione molto triste dove uno vede la strada che può portare ad una crescita e ad un recupero rispetto a una situazione precedente, ma il sistema circostante ti impedisce, ecco, certo, di procedere in quella direzione. Se posso anche aggiungere un altro aspetto.
Prego.
Su cui lei ha accennato prima e della parte relativa al diritto allo studio, anche su questo c'è una fotografia molto variegata a livello italiano. Ci sono regioni nei quali il diritto allo studio è completamente sostenuto da un punto di vista regionale, ed altre dove c'è più difficoltà rispetto su percentuali di aventi diritto. Non sempre tutti riescono ad avere, anche su questo i finanziamenti ministeriali sono, sì, sono in qualche modo.
Sì, infatti questo del diritto allo studio era un aspetto su cui ci riportavo di tornare. Le do un dato, professore, lei probabilmente già conosce la copertura tra idonei e poi chi ha invece poi diritto accede alla borsa di studio. Nel Lazio è abbastanza bassa, cioè è il 75%, nel senso che un quarto degli studenti che richiedono una borsa di studio, pur risultando idonei, non hanno un sostegno al proprio studio.
Su questo volevo farle notare un aspetto che non è molto noto all'Ordine Liguria. Tenga presente che quando si dice che poi appunto il borsista ha la borsa, ha il diritto alla borsa di studio, poi la borsa va al borsista, l'ateneo non riceve nulla per il servizio a questo studente. E anche su questo gli atenei non sono identici, perché su una media nazionale di un 11% di aventi diritto a queste borse rispetto agli immatricolati, ci sono atenei, ad esempio anche il nostro, dipende ovviamente dai territori, in cui il numero di ragazzi che hanno diritto sono del 30%, quindi vuol dire che il 30% dei miei studenti ha la borsa, dovrebbe avere la borsa da un ente esterno, e io ateneo non percepisco le tasse. Quindi diciamo,
quindi, certo. È la coperta sempre un po' che si accorcia sempre.
È la coperta che si tira sempre è stretta, è oggettivamente una coperta non sufficiente, ma poi la si tira sempre dalle stesse parti.
Grazie professor Betta, rettore dell'Università di Cassino, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei, arrivederla.
Allora, Comanducci, non so se tu vuoi, io poi volevo farti un'altra domanda, però non so se intanto vuoi commentare quello che sta venendo fuori.
Entrambi gli interlocutori facevano questa domanda, ma c'è un disegno un po' dietro quello che succede nell'università? Io credo che a partire dalla riforma, quella che abbiamo chiamato riforma Gelmini, la legge 240 del 2010, ci sia un po' un disegno, nel senso che le cose non accadono a caso, e il disegno, tagliando con l'accetta, è un po' quello appunto di avere un sistema universitario a due velocità, un sistema con eccellenza e un sistema meno, quindi una riduzione alla fine anche al di là degli obiettivi declamati sia di studenti e soprattutto di personale e quindi di corsi, perché ovviamente attivare corsi significa avere personale che li possano fare. Questo disegno non mi pare che sia stato messo in discussione in questi anni, quindi si sta andando, giustamente diceva Viesti, un po' come la palla di neve che diventa valanga, si sta proseguendo in questa direzione, e questo ci sta ponendo fuori, io credo, da quello che stanno facendo insomma gli altri paesi, non solo l'Europa ma anche i paesi emergenti, che invece investono davvero tanto in istruzione.
Con un'eccezione che io credo sia il modello di questo disegno, sono i paesi anglosassoni, dove esplicitamente il modello è questo,
anche
se forse lì c'è un
sistema di borse di studio, però poi declinato in maniera diversa, il tessuto economico è anche un po' diverso, perché poi appunto anche quello, il difetto spesso che ha avuto l'Italia è stato quello di scimmiottare cose che avvengono in altri paesi, ma ogni paese ha le sue condizioni, dovrebbe vedere come non è vero quello che si è detto spesso, che sono troppe le università in Italia, cioè Cassino non serve, Cassino serve, come? Cioè non è vero anche proprio da un punto di vista statistico che le università in Italia siano troppe, forse si sono state fatte alcune duplicazioni nel tempo su cui si può mettere mano, ma complessivamente hanno coperto un territorio che è lungo e stretto, e nell'idea di chi promuoveva questi atenei era proprio quella di poter garantire un po' a tutti i ragazzi di accedere ai corsi universitari.
Una battuta sulla la buona università.
Sì, la buona università così,
tutto fermo.
Ma, ascolta, se ne continua a parlare, ogni tanto se ne parla, non si è ancora capito bene chi abbia il pallino in mano, perché anche questo è un problema del mondo universitario. Abbiamo un ministero, il MIUR, che sembra contare sempre meno, per cui le politiche sono della Presidenza del Consiglio direttamente, del Ministero dell'Economia che ha i cordoni della borsa, che quindi decide i flussi, quindi di questa buona università, quindi che buona molto molto tra virgolette, se ne è persa un po' le tracce, però come dire, se ne continua anche un pochino a discutere qual è l'orizzonte su cui si voglia muovere, non è chiaro.
Forse quindi, anche le grandi critiche rispetto alla buona scuola hanno consigliato un po' di fermezza.
Perché risorse, mi pare di capire, che non se ne vogliono investire sul sistema universitario. Allora, grandi riforme non se ne fanno senza risorse, e questo è evidente a tutti. Se l'idea quindi è invece di accelerare su un processo di disomogeneità tra ateneo e ateneo, accelerare sulle quote primarie, mettere fuori l'università dal sistema pubblico con tutto quello che vuole comportare, insomma, noi siamo molto molto preoccupati se sarà questa la strada che verrà.
Allora, è stato introdotto il tema del diritto allo studio, che in effetti era il secondo grande capitolo di cui avevamo intenzione di parlare durante la trasmissione. perché è evidente che l'università si rimpicciolisce, le immatricolazioni diminuiscono, anche perché in una sezione di crisi l'Italia ha anche una crisi del sistema di sostegno allo studio. Anche in questo caso i confronti con il resto d'Europa sono, come dire, la percentuale di copertura delle borse di studio è assolutamente poco gratificante per il nostro paese. Per parlare di questo aspetto abbiamo altri due interlocutori, che sono Federica Laudisa, che è una ricercatrice dell'Osservatorio Università e Diritto allo Studio della Regione Piemonte. Buongiorno Laudisa.
Buongiorno, buongiorno.
E sull'altra linea abbiamo Alberto Campailla, che è portavoce della rete Link degli studenti. Buongiorno Campailla.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, Laudisa è una ricercatrice, lei sa tutto di diritto allo studio, ci ha dato sempre, ci dà sempre un sacco di dati e di elementi molto interessanti. Ecco, i nostri ascoltatori l'hanno già avuto modo di sentirla, perché l'abbiamo già contattata in altre occasioni. Ecco, rispetto alle ultime volte in cui ci siamo sentiti, Laudisa, la situazione qual è rispetto alle borse di studio? Siamo ancora in una situazione negativa per l'Italia o qualcosa è stato fatto?
Allora, la situazione, ahimè, è rimasta invariata, quindi siamo sempre in una situazione in cui esiste la figura dell'idoneo non beneficiario di borsa, che è una figura esclusivamente italiana.
È un po' una beffa, diciamolo anche, no?
Scusi?
È anche una beffa in qualche modo, no? Sentirsi idoneo.
Sì,
ma
è una
poi...
beffa, perché si tratta di studenti che hanno i requisiti per accedere alla borsa di studio, ma che per mancanza di risorse e per un sistema di finanziamento che andrebbe totalmente rivisto non la ricevono. Quindi abbiamo uno studente idoneo su 5 che in Italia nel 2014-2015 non ha ricevuto la borsa di studio, con delle percentuali, ahimè, che sono inferiori al 50% in alcune regioni del sud, penso alla Campania, alla Sicilia e alla Calabria. Quindi nel 2014-2015 ci sono stati ben 38.000 studenti idonei aventi diritto che non hanno beneficiato di borsa di studio. E purtroppo partiamo già da un dato di fatto negativo, cioè nel senso che la quota di studenti aventi diritto sul totale della popolazione universitaria è comunque una quota pari al 10-11% degli studenti. Quindi il 10-11% avrebbe diritto alla borsa di studio, l'8,5% riceve la borsa di studio. In confronto agli altri paesi europei, parlo di Spagna, Germania, Francia, la situazione è diciamo quasi incomparabile, perché in Francia un terzo degli studenti riceve la borsa di studio, parliamo di 655.000 studenti contro i 143.000 studenti italiani.
È uno Stato che investe sull'università, è evidente, no? Questo, quando una quota così alta di studenti ha un sostegno per studiare, è chiaro che l'università per quello Stato ha un valore, no? Come dire...
Certo, certo, qui parliamo anche di un finanziamento totalmente diverso, certo. Siamo dell'ordine di 2 miliardi di euro che la Francia spende solo per il sistema di sostegno agli studenti. In Italia il Fondo Statale Integrativo nel 2015 è stato di 162 milioni di euro, quindi capiamo bene le cifre, e nel 2016 è stato incrementato di circa 50 milioni di euro, poco più, per cui si arriverà a 217 milioni di euro. Quindi cosa è stato fatto, per tornare alla domanda iniziale? È stato, con la legge di stabilità, incrementato di poco più di 50 milioni di euro, da un lato. Dall'altro sono state ampliate le soglie ISE e ISPE per accedere alla borsa di studio. Non più sulla base del tasso di inflazione come era stato fatto negli anni passati, ma tenendo conto degli effetti che ha avuto la riforma dell'ISE, l'incremento è stato ben più sostanzioso, per cui si è passati da circa 20.000 euro di soglia massima di ISE a 25.000 euro di soglia ISE prevista per il prossimo anno. Questo è stato il secondo, diciamo, passaggio che ha fatto questo ministero. Con dei se, nel senso che sappiamo che le regioni possono scegliere la soglia ISE e ISPE entro cui far stabilire l'accesso alle borse di studio. Quindi il Ministero cosa ha fatto? Ha incrementato le soglie massime,
che sarebbe appunto un risultato positivo, no? Giusto, perché dovrebbe ampliare la platea in qualche modo.
Venendo incontro a, diciamo, quelli che erano i dati di un calo consistente, quindi già io ho dato dei dati del 2014-2015 che non erano ancora stati toccati dalla riforma dell'ISE. Non abbiamo i dati 15-16 che invece sono quelli che sono stati interessati dalla riforma dell'ISE. In Piemonte sappiamo che il calo è stato degli idonei italiani o quelli che sono stati, diciamo, interessati alla riforma, è stato del 16%, quindi noi sappiamo che c'è stato un calo, non lo sappiamo esattamente quantificare perché non ci sono ancora i dati nazionali, qualcuno, diciamo, tendenzialmente parla dell'ordine nazionale del 20%, quindi il Ministero cosa ha fatto? Ha elevato le soglie ISE e ISPE, passando da circa 21.000, 23.000, 35.000 euro di ISPE a 50.000 euro di ISPE, ma ha mantenuto ferme diciamo il range inferiore, il limite inferiore. Certo. Quindi le regioni avranno tutta la facoltà di scegliere se posizionarsi sulle soglie massime o se mantenersi
invariati
su quelle minime, che ricordo essere 15.700 euro di ISE e 27.500 di ISPE. Quindi, ci sono stati due segnali positivi, ma in un contesto talmente negativo che sono un po' una goccia.
Allora, io prima di dare la parola a Campailla, ricorderei che anche qua, no, si ripete lo stesso meccanismo che noi sottolineiamo per i finanziamenti. Cioè, questo i dati, per esempio, dei borsisti su aventi diritto. Segnalano anche qui un'Italia assolutamente spaccata
a due velocità,
perché a parte l'esempio di Abruzzo e Basilicata che hanno il 100%, quindi tra idonei e borsisti, poi abbiamo tutte le regioni del nord, poi invece sotto, diciamo, l'asse del 100% ci stanno ben al di sotto Puglia, Lazio, Molise, Sardegna, Campania, Sicilia e Calabria. In Calabria soltanto il 38% di studenti aventi diritto hanno la borsa, cioè viene qui il solito discorso che facevamo prima: laddove si avrebbe bisogno di sostegno,
ce n'è meno. E tra l'altro si trasforma, qui bisogna dirlo con chiarezza, è una questione di classe, perché laddove tu non hai risorse per il diritto allo studio è chiaro che vai a penalizzare le famiglie meno abbienti, quelle che non possono mandare i propri figli a studiare. Veniamo meno al dettato costituzionale, no? Che garantisce a tutti quelli che sono meritevoli di poter proseguire gli studi. In realtà non lo stiamo facendo. Se andiamo anche a vedere un altro dato interessante, le provenienze, come stanno anche un po' modificandosi, ampliandosi il divario tra chi va e si iscrive all'università, sempre di più i ragazzi che provengono dai licei rispetto a quelli che provengono da un altro tipo di istruzione secondaria, e anche questo poi mediamente fotografa un certo tipo di reddito delle famiglie che mandano i propri, che consentono ai propri figli di poter proseguire negli studi. Quindi un problema davvero grosso,
di democrazia, abbiamo titolato questo meno saperi meno diritti, il senso del titolo di questo programma era questo. Campailla, non abbiamo ancora i dati riferiti alla tornata 2015-2016, quella riferita appunto al nuovo ISE, però voi come studenti avete spesso denunciato un altro aspetto che forse è quello che tiene molti lontano dall'università, cioè l'aumento delle tasse universitarie. Ecco, qual è il livello della tassazione universitaria in Italia a fronte anche di queste carenze del diritto allo studio?
Allora, ciao a tutti, dottor. Allora, il livello della tassazione universitaria in Italia è preoccupante, nel senso che noi siamo tra i paesi che hanno un livello di tassazione tra i più alti in Europa, la cosa ovviamente inquadrata dentro un contesto che è quello che descriveva prima la dottoressa Laudisa, che ovviamente, diciamo, il tema della tassazione non può essere mai disgiunto chiaramente dalla necessità di un diritto allo studio vero, perché è chiaro che oggi, diciamo, che una cosa che in Italia manca, ora questo ci arrivo, diciamo, credo che è anche oggetto di dibattito, che, diciamo, sembra potrebbe essere oggetto di dibattito nei prossimi mesi, che è chiaramente la necessità di un investimento sul diritto allo studio complessivo. Noi quando parliamo di diritto allo studio intendiamo quell'insieme di forme, di pratiche, di strumenti che rendono accessibile agli studenti la possibilità di iscriversi all'università. La tassazione oggi è un elemento assai problematico, lo è in particolare successivamente alla famosa norma, la spending review del del governo Monti, che ha sostanzialmente liberalizzato il sistema di tassazione, perché nonostante ancora esista, diciamo, il limite del 20%, ma lo scorporo dei fuoricorso dal calcolo complessivo, non entro gli aspetti tecnici, magari non accessibili a tutti, ma ha determinato il fatto che oggi le università possono aumentare tranquillamente le tasse. E oggi il tema della tassazione è un tema decisivo rispetto alla possibilità di accedere all'università. E qui mi ricordo un fatto anche un po' più di attualità. Noi da tanto tempo proponiamo la necessità, diciamo, noi lo dicono in tanti, dell'introduzione di una no tax area, cioè di una fascia di persone che siano esentati dal pagamento della contribuzione studentesca. La cosa è sempre cascata nel vuoto. Attenzione, parliamo di una cosa che esiste in altri paesi europei, ok? Cioè una parte di studenti per i quali l'università è gratuita. Da questo punto di vista è arrivata la nostra proposta, diciamo, che è anche conosciuta, sulla quale stiamo anche raccogliendo le firme via la nostra proposta di legge popolare sul diritto allo studio, è quella di introdurre una non tax area che arrivi almeno ai 23.000, ai 28.000. 23.000 non è un numero a caso, ma è il limite attuale, diciamo, della soglia ISEE.
Certo.
C'è una proposta del governo, diciamo, al momento non ufficializzata, eccetera, ma delle indiscrezioni, che parla dell'introduzione, diciamo, di una no tax area. La notizia è, dal nostro punto di vista, interessante, potrebbe essere un punto di partenza, il fatto che, sulla quale esistono oggi, ad esempio, due proposte di legge in campo presentate, una dal Movimento 5 Stelle e una dal Partito Democratico, rispettivamente agli onorevoli Vacchi e all'onorevole Ghizzoni, che introducono una più complessiva riforma della tassazione, di cui ovviamente l'introduzione della tax area è un pezzo, a nostro avviso è un pezzo importante, decisivo per iniziare a discutere di queste questioni. Quindi noi siamo molto interessati a quello che sembra il governo voglia fare, dopodiché abbiamo tante preoccupazioni e un poco di sfiducia, perché tante cose in questione sono state dette. Ricordo il grande dibattito sull'abolizione del numero chiuso, a parte la genia, eccetera, tutte cose che sono state poi nel tempo disattese sul piano della pratica.
Certo, perché il problema è che poi, se le risorse sono zero, è evidente
perché
che
poi le risorse sono zero, rischia di rimanere
riforme di questo tipo senza
risorse. Quindi, diciamo, quello è potrebbe essere sicuramente un punto di partenza. Quindi oggi su questo terreno io vi invito anche a seguire questa cosa, perché semmai, diciamo, se il governo dovesse arrivare quantomeno a discutere di questa cosa nel merito, a metterci qualche soldo, potrebbe essere molto interessante.
Almeno a quantificare di quante risorse ci sarebbe bisogno.
Certo.
Grazie Alberto Campailla, portavoce Link, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Laudisa, una battuta, abbiamo pochissimi minuti prima della fine della trasmissione. La no tax area, tu che sei un'esperta di diritto allo studio, potrebbe essere un primo passo?
Ma senz'altro sì, tra l'altro era una proposta che noi anni e anni fa, in tempi assolutamente non sospetti, avevamo fatto qui in Piemonte agli Atenei del Piemonte, innanzitutto, diciamo, suggerendo che adottassero un sistema di tassazione che fosse uguale all'interno almeno del territorio piemontese. E suggerendo una tassa, diciamo una area non tassata fino pari alla soglia per accedere alla borsa di studio, cioè i 23.000 euro,
certo,
di cui parlava
Campailla.
Campailla. Quindi io direi assolutamente che è una proposta che noi condividiamo in pieno. I passi da fare sono decisamente molti. Io direi che non solo più risorse, ma rivedere il sistema di finanziamento alle regioni, perché al momento lo Stato stabilisce una quota di finanziamento che più o meno si aggira su una quota storica, eccezionalmente il prossimo anno arriveremo a 217 milioni, poi c'è un'entrata a tassa regionale che derivano dagli studenti che pagano una tassa, e poi ci sono risorse proprio regionali, ma non c'è nessuna normativa che stabilisce quanto le regioni debbano contribuire al pagamento delle borse, per cui ci sono regioni che mettono delle risorse, altre che non ne mettono. e comunque le risorse statali non sono distribuite tra le regioni in base al fabbisogno, cioè non si parte da quanto è necessario per garantire la borsa di studio a tutti. Quindi la prima cosa è partire dal fabbisogno, capire quanto occorre a ciascuna regione per coprire la spesa per borsa di studio e capire quanto ci deve mettere lo Stato o quanto debba metterci le regioni. E, al momento non ci sono, su questo versante non ci sono dei segnali di cambiamento,
segnali
perché non la normativa è ferma alla normativa del 2001, è stato emanato un decreto legislativo nel 2012 che attende ancora un decreto attuativo che doveva essere emanato entro 12 mesi e infine adesso si aggiunge anche l'incognita riforma costituzionale, perché la riforma costituzionale naturalmente prenderà la legge del referendum, ma prevede che lo Stato, diciamo, abbia la competenza del diritto allo studio e alle regioni spetti la promozione del diritto allo studio. Questo secondo me sono terminologie ambigue, non chiare, e il mio grosso timore è che si aprirà una nuova fase di stallo del sistema. Bisogna parlare chiaro, come diceva Moretti, come parli, io direi come scrivi la riforma costituzionale. Questo è il primo aspetto, scrivere delle riforme che siano chiare come
e che non lasciano in eredità contenziosi e confusione tra i vari soggetti
protagonisti. Esattamente, è quello che si è creato con la riforma costituzionale del 2001, in cui non si è mai ben definito la competenza di chi fosse la competenza del diritto allo studio. In teoria doveva essere delle regioni, ma lo Stato aspettava la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Ci sono passati dal 2001 al 2012 per una legge, diciamo quadro, non è una legge quadro, ma insomma più o meno è quella che ha abrogato la legge quadro del 1991. E io temo fortemente che una riforma costituzionale di questo tipo non metta un punto, non faccia ulteriore chiarezza, ma crei ulteriori, diciamo, sbandamento nel sistema.
Io ringrazio Federica Laudisa, esperta di diritto del lavoro e ricercatrice dell'Osservatorio regionale del Piemonte per Università e il diritto allo studio. Grazie, Laudisa.
Grazie a voi, grazie. Arrivederci.
Allora, abbiamo pochi minuti, Comanducci. Potremmo, io forse impiegherei questi minuti per ragionare su un altro aspetto. Ecco, ma potrebbe essere che il calo di iscrizioni e di matricolazioni si spieghi pure con la crisi e col fatto che le famiglie, gli studenti non avvertano più l'università come, in più rispetto anche a ciò che abbiamo detto, perché mi pare che sia confermato, come un veicolo di crescita e in qualche modo di ascensione, di ascesa sociale. Da questo punto di vista, recentemente la CRUI, la conferenza dei rettori, ha fatto una proposta, cioè di realizzare delle vere e proprie lauree professionalizzanti, un po', se ho letto bene, un po' il meccanismo dell'alternanza scuola-lavoro in scuola, un po' tradotto negli atenei, non so se forse la lettura è superficiale, ma ecco, potrebbe essere una soluzione questa, cioè motivare ancora di più le famiglie a spendere perché magari con l'università poi sia più facile lavorare.
Ma guarda, sicuramente la campagna di stampa che c'è stato, che oltre a descrivere un'università un po' macchiettistica, solo di malaffare e di poca produttività, tendeva a dire che l'università non serviva non dava nulla al giovane, perché i lavori mancanti erano altri, non quelli che l'università avrebbe potuto dare, ha colpito pesantemente le famiglie. Però la crisi economica sicuramente quella che ha dato il colpo più decisivo, il costo delle tasse è aumentato, quindi insomma i servizi che non ci sono, un ragazzo del sud che vuole trasferirsi al nord non ce la fa, insomma, quindi ci sono tutta una serie di questioni. È vero che il sistema universitario italiano forse manca di un aspetto professionalizzante vero e proprio. Noi in Italia abbiamo gli istituti tecnici superiori, gli ITS, che sì, però raccolgono un piccolissimo bacino di studenti. Mi pare che siano in corso circa 7.000 studenti, quindi un numero francamente poco rilevante. Ora quindi è venuta fuori questa ipotesi, lanciata dalla conferenza dei rettori, di avere una laurea professionalizzante, un triennio presumibilmente, una laurea triennale, che porti più direttamente al mondo del lavoro. Ora, questo sul modello francese in qualche modo, modello che qui tiene la Francia, ha questi istituti tecnici superiori e poi però ha un percorso universitario vero e proprio. con l'obiettivo di incrementare il numero degli studenti. Ora, da un lato c'è già stata, mi pare, un po' una qualche chiusura da parte del Ministero dell'Economia, della Presidenza del Consiglio, perché questa operazione richiederebbe probabilmente un investimento di risorse di cui non mi pare che si veda per ora all'orizzonte. Dall'altro, se l'idea può essere interessante, bisogna capire bene da un lato come si intreccia con gli attuali istituti tecnici superiori, dall'altro che non sia una laurea totalmente appiattita sulle richieste delle sì, aziende, perché poi il problema è un po' questo, cioè l'università non deve formare il lavoratore finito all'azienda, certo. Deve formare un giovane in modo che quando accede al mondo del lavoro abbia una capacità anche di adattarsi alle modifiche del mondo del lavoro stesso, perché il mondo del lavoro è un profondo cambiamento, non possiamo creare
gli skill cambiano
esatto. Quindi,
non deve essere un addestramento
quindi insomma è un ragionamento complicato, noi ci stiamo ad affrontarlo insieme alla conferenza dei rettori, però bisogna capire bene in che direzione dobbiamo andare. Certamente forse fa un po' strano anche che lo dica un sindacalista, perché abbiamo qua chiaramente i diritti dei lavoratori, chi lavora all'università, ma secondo me il primo problema è incrementare il numero degli studenti universitari in questo paese, perché siamo a un livello assolutamente troppo, troppo basso, e dicevamo prima, è un problema di democrazia. Noi non possiamo pensare che abbiamo un'università che è fanalino di coda di tutti i paesi, europei, anche dei paesi dell'Asia e dell'Africa che si stanno affacciando.
E che poi è l'altro pezzo che fa sì che l'Italia, quando compete, se compete sul mercato del lavoro, compete sul ribasso e quindi sulla difficoltà anche di difendere le proprie eccellenze produttive. Bene, siamo arrivati al termine di questa trasmissione, che io credo sia stata molto interessante. Naturalmente ciascuno di questi temi meriterebbe un approfondimento sì. A parte, però insomma noi abbiamo cercato di fare quello che potevamo. Io ringrazio Renato
Grazie
Comanducci, FLC CGL Nazionale, e tutti gli ospiti che sono stati con noi, quindi Gianfranco Viesti, Università di Bari, Giovanni Betta, Rettore dell'Università di Cassino, Alberto Campailla, Link, studenti, e Federica Laudisa, Osservatorio Università Regione Piemonte. Ringrazio Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia. Un saluto da Stefano Iucci, rimanete con noi per la seconda edizione del GRL del Lavoro.
L Radio, appuntamento quotidiano con il mondo del lavoro.